Dunque, oggi il tema è come viene sollevata la questione di legittimità, contenuti e effetti dell'ordinanza di rimessione da corte, come si svolge il giudizio di fronte alla corte, il ruolo delle parti. Stiamo parlando del giudizio incidentale. Questo significa che noi abbiamo davanti a un giudizio. Ci sono delle parti che litigano e un giudizio principale. Questo giudizio principale è il processo. Il processo è un termine equivalente a procedimento, solo che di procedimento si parla di fronte al potere legislativo e al potere amministrativo. Di processo si parla di fronte all'autorità giudiziaria, ma il concetto è lo stesso, che vuol dire che la definizione di procedimento si attaglia anche al processo, successione di atti preordinato a un unico provvedimento. Il provvedimento finale del giudice è, come a tutti noto, una sentenza. Potremmo parlare anche della tipicità degli atti. Il procedimento legislativo si chiude con un atto tipico, che è una legge, il procedimento amministrativo si chiude con un atto tipico che è il decreto. Decreto legge, decreto delegato, il decreto del Presidente della Repubblica regolamento, il decreto ministeriale regolamento ministeriale e così via. Il procedimento di fronte all'autorità giudiziaria, detto anche processo, si chiude con una sentenza oppure con ordinanza, ma l'ordinanza sono atti interni del processo. Una serie di cose qui possono essere decise con ordinanza, ma l'ordinanza è un provvedimento che non chiude il giudizio. L'ordinanza può riguardare la regolare costituzione delle parti, l'assunzione di elementi di prova e così via, dipende di che tipo di giudizio stiamo parlando e delle varie eventualità. La differenza tra ordinanza e sentenza, come vedremo parlando anche della tipologia delle sentenze della Corte, delle pronunce della Corte, è che la sentenza chiude il giudizio, è l'atto definitivo del processo, l'ordinanza è uno strumento interlocutorio. Allora, questo è il processo principale. Che può essere il signor Rossi che litiga con la signora Verdi per quel importante caso che ieri esemplificavo del versamento di acqua sul geranio che cola sul bucato, e può essere il signor Rossi che è condannato per furto perché ha fregato il bucato della signora Verdi, può essere il signor Rossi che chiede di avere che agisce di fronte al giudice amministrativo per il diniego di un provvedimento amministrativo. Non importa quale sia il giudizio, l'importante è che ci sia un giudizio. E come vi ho detto, l'autorità giudiziaria non necessariamente è un giudice nel senso che è un giudice professionale. Per esempio, l'ordine professionale, l'ordine degli avvocati, nella misura in cui, nei rarissimi casi, che assuma un provvedimento contro un suo socio, è giudice e emette una decisione che incide sulla sfera personale. La Corte Costituzionale ha detto che in quella particolare funzione l'organismo dell'Ordine degli Avvocati che pronuncia una decisione a carico di un avvocato è giudice. E questo vuol dire che davanti a lui si svolge qualcosa che possiamo chiamare un processo. Ora, il giudizio incidentale è un'interruzione, è un incidente di questo processo. C'è un processo principale e c'è un processo incidentale. Ne abbiamo avuto un altro esempio con il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia. Anche quello è un incidente processuale. Il giudice che si trova a maneggiare norme comunitarie e non sa se sono compatibili con il trattato o se la legge italiana è compatibile con la norma comunitaria o se la norma comunitaria ha effetto diretto oppure no e così via, interrompe il suo giudizio perché non può andare avanti, non può risolverlo lui quel problema e investe la questione la Corte di Giustizia. Abbiamo un giudizio principale che si interrompe, il giudice emana un'ordinanza. E con questa ordinanza investe la Corte di Giustizia. Stessa identica cosa avviene con il processo costituzionale. Istigato, sollecitato dalle parti, dall'eventuale pubblico ministero o per d'ufficio, per sua decisione, il giudice inciampa in un'antinomia. Un conflitto tra norme. È compito suo risolvere i conflitti tra norme e tutto il corso sulle fonti è stato su questo filo, no? Criteri di soluzione delle antinomie, l'abrogazione, criterio cronologico, criterio gerarchico e così via. Criterio della competenza è stato quello poi introdotto a proposito del diritto comunitario. Però, quando l'antinomia riguarda una legge che contrasta con la Costituzione, l'ordinamento gli impedisce di risolvere lui quell'antinomia. Non è suo compito, perché questi casi sono giurisdizione esclusiva della Corte Costituzionale. Il giudice non può né disapplicare la legge, perché è vincolato alla legge, articolo 101, secondo comma. Scolpitevelo nella testa perché è una norma chiave sulla giurisdizione. Né tantomeno può disapplicare la Costituzione, essendo qualcosa di più della legge. Di conseguenza si paralizza. Emana un'ordinanza che ha come effetto la sospensione del processo. Il processo riprenderà soltanto quando la Corte Costituzionale avrà deciso su quell'ordinanza. Solo allora il processo potrà riprendere. Si chiama incidentale perché è un incidente processuale e questo vuol dire che c'è un processo principale che si interrompe per dar luogo a un giudizio incidentale. Nel linguaggio, nel gergo dei giuristi, il giudice che emana l'ordinanza diventa il giudice a quo e la Corte Costituzionale il giudice ad quem. Latinorum, che significa il giudice dal quale è il giudice al quale. Tutto qui. Ma è comodo nel linguaggio, no? Per cui dice, ma il giudice a quo che cosa ha detto? Il giudice a quo è il giudice del processo principale, quello da cui deriva il processo incidentale, e che si indirizza al giudice a quem, che è la Corte Costituzionale. In realtà l'espressione giudice ad quem in questo caso si usa pochissimo, quella che si usa moltissimo nel gergo è il giudice a quo, che diventa a quo dal punto di vista della Corte Costituzionale. Non è che nasce già da piccolo giudice a quo, non è che esista un giudice qui co qua, a quo, a qui. È semplicemente una posizione relativa, per cui visto dal giudizio incidentale, quello è il giudice a quo. È l'atto introduttivo, è l'ordinanza che solleva la questione. Problema. Se le parti o il PM chiedono al giudice di sollevare la questione, il giudice è tenuto a sollevarla? È un problema. Il problema che ha questo titolo. Qual è la discrezionalità del giudice nel sollevare o meno la questione? È un bel tema. È un tema che si svolge in parallelo con la questione pregiudiziale della Corte di Giustizia, dove addirittura il trattato dice i giudici ordinari possono, il giudice di ultimo grado deve sollevare la questione. Ma questo che cosa significa? Che l'avvocato dice alla Cassazione: ah, ma io sono in dubbio sul significato di questa norma comunitaria, e la Cassazione è tenuta a dire alla Corte di Giustizia? La risposta è ovviamente no. Ovviamente no. Uno dei miei docenti dell'Università di Trieste, che faceva procedura penale, mi pare di ricordare, o qualcosa del genere, siccome faceva anche l'avvocato, allora un giorno ho detto: ragazzi, vi porto tutti in tribunale a vedere come si svolge veramente la cosa. Era una scusa, nel senso che lui aveva una sovrapposizione tra l'udienza e l'ora di lezione, e ha risolto questa questione con un brillante colpo di ingegno. Poi è andato in tribunale e, per dimostrare ai suoi studenti come lui era capace di trovare tutta una serie di cose, ha cominciato a sollevare questioni. E il giudice lo guardava e diceva: respinta, respinta. È andato avanti così tutta la mattina. Bella figura. Grande. Grande avvocato, un grande docente. Qual è il problema? Il problema è che se noi non dessimo al giudice aquo, un filtro, se non dessimo al giudice un filtro, un qualche strumento di selezione dei casi, qualsiasi avvocato potrebbe paralizzare il processo. Già c'hanno una strumentazione inaudita per paralizzare il processo, e la legislazione gli aggiunge sempre altri. E quindi il giudice deve essere, essendo il giudice del processo principale, essendo il padrone, chiamiamolo così, il dominus del processo principale, deve giungere a una sentenza e deve evitare di disperdere energie. E quindi il filtro ce l'ha, sia nel processo costituzionale sia nel processo comunitario. La legge pone due filtri, che devono essere filtri di cui si occupa, di cui c'è motivazione nell'ordinanza. Uno è il giudizio di rilevanza e l'altro è il giudizio sulla non manifesta infondatezze. Benché i miei amati studenti tendano a fondere due cose nella stessa Nutella, cioè in una massa informe, sono due giudizi totalmente diversi, che puntano a obiettivi diversi. Nel senso che la rilevanza punta a non farsi rompere le scatole da questioni che non attengono al processo. La non manifesta infondatezza consente al giudice di liberarsi dalle eccezioni stupide che solleva l'avvocato perditempo. Sono due cose completamente diverse, perché la non manifesta infondatezza riguarda la serietà del dubbio. Ma c'è veramente un dubbio? Tu hai veramente un dubbio che ci sia un'antinomia, una contraddizione tra la legge e la Costituzione? Questa è la domanda. Perché se il dubbio non ce l'hai, non rompere le scatole della Corte Costituzionale e non perdere tempo nel processo. La rilevanza, invece, è una questione tutta indentro al processo, e cioè riguarda l'esistenza della necessità di interrompere il processo. Vi racconto un caso per farvi capire il problema della rilevanza. Negli anni più o meno 70, nella perenne caccia al soldo, lo Stato decide di fare una modifica della legge tributaria, dicendo: io non guardo al reddito del singolo, ma guardo il reddito della famiglia. Perché? Perché se nella famiglia ci sono due che lavorano e ciascuno guadagna, mettiamo, 30.000 euro all'anno, la tassazione su ognuno di questi due 30.000 euro è, non so, 30%, mettiamo, se noi li cumuliamo diventa 60 e diventa il 42%. perché lo Stato ci guadagna di più, cumula, e siccome la tassa è progressiva, se una guadagna 10.000 euro non lo tassa neanche, se ne guadagna 20 applica un'aliquota, se ne guadagna sopra 100 ne applica un'altra aliquota. Per cui più somma redditi, più pesa la tassa. Discorso non sballatissimo, ma un discorso fatto molto male, nel senso che questo sembra causare un trattamento di sfavore per le famiglie. Per cui molti mariti hanno detto, cara, io ti voglio tanto bene, ma per una questione puramente tributaria ci conviene separarci. Puramente tributaria. E voi capite che questo è lesivo del principio di eguaglianza, insomma vedremo di che cosa è lesivo. E ovviamente si è posto un problema di come fare ad aggredire questa norma. Cioè come costruire un giudizio in cui questa questione potesse essere rilevante. E vi spiego perché. Perché se Tizio e Caia, sposati, dicono, ah, secondo me questa norma è illegittima, e quindi io nella dichiarazione dei redditi applico la separazione dei due patrimoni, facciamo due dichiarazioni dei redditi in violazione della norma e quindi paghiamo meno tasse, dopo qualche anno arriva l'intendenza di finanza che dice voi avete violato la legge, adesso non solo pagate la tassa, ma pagate anche la sanzione, che è pesante, perché l'evasione fiscale. A questo punto loro ovviamente in giudizio potrebbero obiettare ma la norma è illegittima. Perché lì la questione sarebbe rilevante. Stanno applicando quella legge a loro e li stanno condannando per evasione fiscale perché c'è una legge che loro hanno violato. E lì c'è sicuramente rilevanza e di conseguenza può essere sollevata la questione di illegittimità. Non so se è chiaro il discorso. Si possono sollevare questioni che sono rilevanti, ossia riguardano norme che vanno applicate nel processo e quindi la questione è pregiudiziale, il giudizio non può andare avanti senza applicazione di quella specifica norma. Allora quella norma è rilevante nel giudizio. Capite? Classicamente in un rapporto del genere la norma diventa rilevante quando c'è un provvedimento a danno dei due coniugi. Stanno per condannarli, stanno applicando quella norma e quella norma, la questione su quella norma è sicuramente rilevante. Hai capito il problema? Questo naturalmente è molto rischioso perché vuol dire che se tu perdi quella causa, magari il giudice dice ah no, io non ho nessun dubbio, andiamo avanti, tu ti trovi a dover pagare un fantastiglione. Perché hai violato, tra l'altro deliberatamente, una norma di legge. E allora hanno provato a giocare di anticipo, cioè a impugnare la legge in un momento precedente alla dichiarazione dei redditi. Ma come costruire un caso in cui quella norma fosse rilevante? Ci hanno provato. Con una prima eccezione, la Corte ha detto questa è una questione inventata, non mi rompete le scatole, gli ha respinte, gli ha dato anche qualche suggerimento e finalmente un avvocato un po' più scafato e intelligente ha trovato il caso. L'ha inventato. Il signor Rossi ha mandato una raccomandata alla signora Rossi, perché i coniugi generalmente parlano, i coniugi conviventi, naturalmente non separati, parlano per raccomandata, in cui la intima a consegnargli la sua dichiarazione dei redditi, cioè a dire dimmi quanto hai guadagnato nell'anno precedente. La signora gli ha risposto sempre con la comandata, no, non ti do questa informazione, perché è riservata. Allora lui l'ha citata in giudizio, perché il giudice la obbligasse a presentargli i suoi redditi e lei in quel caso ha eccepito l'incostituzionalità della legge che il marito richiamava per fondare questo obbligo. Il marito ha detto, siccome devo fare la dichiarazione dei redditi, devo fare la cumulativa, tu mi devi comunicare i redditi. Ti rifiuti? Io ti cito. In questa citazione di fronte al giudice civile, io sto applicando la legge che mi impone di dichiarare anche i tuoi redditi. E allora la questione è diventata rilevante. attraverso questo meccanismo costruito ad arte, la questione è diventata rilevante, la Corte immediatamente ha dichiarato la legge illegittima, così hanno potuto fare la dichiarazione dei redditi separati, perché la legittimità della legge comporta che la legge non sia più applicabile. Capite? È un esempio che vi fa capire, dovrebbe farvi capire, spererei, nella denegata ipotesi che vi facesse capire, che cosa, come gioca il giudizio di rilevanza. Questo è un giudizio che impedisce di sollevare questioni che non siano strettamente attinenti al processo principale, ossia che vengono sollevate questioni che interrompono il processo principale, mentre non sono pregiudiziali rispetto alla sua prosecuzione. Nel corso di un giudizio è capitato che un giudice sollevasse una questione che riguardava il suo stipendio. E la Corte ha detto, scusa, capisco che la cosa ti interessi, umanamente lo posso capire, però non frega niente il processo, cioè non è che tu devi applicare quella norma. Casomai tu agirai contro il Ministero, chiederai più soldi e in quella causa impugnerai, ma non puoi sollevare questioni che non siano strettamente attinenti al giudizio. Vedete la concretezza di cui vi parlavo ieri. Ci deve essere la concreta applicazione della norma. Rilevanza uguale pregiudizialità. È uguale a concretezza. Naturalmente vi sto semplificando molto, un quadro molto dibattuto, eccetera, però insomma, è così, in sintesi è così. Questo è un elemento di motivazione strettamente processuale. Strettamente processuale. La domanda che si deve porre il giudice è: ma io la devo applicare questa norma? È la proprio la norma che sto applicando? È la norma che riguarda esattamente quella fase del giudizio, esattamente quello che io devo fare per continuare il giudizio? Allora la questione è rilevante. E se la questione è rilevante, lì l'incidente è inevitabile. È inevitabile perché io non posso andare avanti, perché applicando una norma che forse è incostituzionale, io rischio di violare la Costituzione. Vedete, questo giudizio sulle rilevanze è un giudizio che è molto selettivo, perché rende difficilmente accessibili alla Corte determinate questioni. Addirittura certe leggi tendono a non arrivare alla Corte. Per esempio, è molto difficile, su questo c'è un grande dibattito, la giurisprudenza della Corte ogni tanto apre, altre volte stringe e così via, è molto difficile che arrivino alla Corte norme penali di favore. La legge penale che toglie un reato, che derubrica un reato da una sanzione penale a una sanzione meramente amministrativa. Grande caso, discussissimo, la legge sul falso in bilancio. Ha fatto sparire un reato. Come incide questa legge sui processi? Su questo c'è un principio grande come una casa che dice che la norma penale di favore è sempre retroattiva. Per cui nessuno può essere condannato se non per una legge in vigore. Se la legge è stata tolta, lui ne trae beneficio. Chi ha l'interesse di impugnare quella legge? Capite? Siccome è una legge che va a beneficio dell'imputato, in nessun processo penale l'imputato ha l'interesse a sollevare la questione. Ma non la può sollevare neanche il pubblico ministero, per il semplice fatto che anche se la Corte dichiarasse illegittima quella legge opererebbe comunque a favore dell'imputato. Per cui lì si crea una zona tormentata, in cui la Corte certe volte ha aperto un po', altre volte ha chiuso in maniera molto drastica, e si creano delle zone d'ombra, cosiddette zone d'ombra, cioè di leggi che difficilmente hanno accesso. Immaginate se questa maggioranza, prima di sciogliersi, e magari con il consenso dell'opposizione, facesse una legge in cui si riconosce a me un premio speciale. Io la troverei perfettamente giusta questa legge, non la impugnerei. No. Non mi sognerei di impugnare, mi regalano un fantastiglione di euro. Io non la impugno. La trovo un po' ingiusta, però non la impugno. Chi la impugna? Bisognerebbe trovare qualcuno che dice la voglio anch'io. Allora va dal giudice e motiva in modo tale da dire ma perché lui sì e io no? Perché se non si trova questo meccanismo nessuno impugnerebbe questa legge. Immaginate tutti i soldi che vengono dati e sono state date alle imprese. No? Il salvataggio di un'impresa. Tu dai dei soldi a un'impresa. E gli altri? È difficile che gli altri possano dire lo voglio anch'io. Allora quella legge diventa una legge difficilmente aggredibile, perché è difficile trovare un giudizio in cui quella norma sia rilevante. Si creano queste sacche di mancato controllo, ma questo dipende dalla concretezza del giudizio. Siccome il giudizio deve essere concreto, deve necessariamente nascere da un'applicazione concreta della norma, non da una questione astratta, non da una questione di giustizia della norma. È una questione di applicazione concreta. La non manifesta infondatezza è un altro paio di maniche. E non ci sono due negazioni, perché infondatezza sarebbe una negazione e non sarebbe una negazione. E va letta come non manifesta infondatezza. Cioè, quello che la legge chiede è che ci sia un dubbio argomentabile, un dubbio serio, che la questione non sia pretestuosa, che non sia manifestamente infondata, priva di senso. Notate che la differenza del giudizio in Germania, dove si chiede che il giudice abbia la certezza della illegittimità della legge, a noi basta un dubbio motivato. Per cui questa sarebbe una grande differenza tra il giudizio incidentale in Germania e il giudizio incidentale in Italia. In realtà è una differenza che non ha grande spessore, perché il dubbio deve essere un dubbio serio, il giudice deve motivarlo quel dubbio, il che vuol dire che deve essere abbastanza certo che ci sia un conflitto tra le due norme. E la Corte, da questo punto di vista, svolge un controllo molto serio. Queste sono due valutazioni che il giudice deve fare, deve motivare nell'ordinanza. Se lui non ha motivazioni in ordinanza su questi due punti, la sua ordinanza è bloccata in limine litis, cioè sulla soglia della causa di fronte alla Corte, e viene respinta, dichiarata inammissibile. Ma in quella sede la Corte non soltanto guarda se c'è una motivazione, ma guarda anche che tipo di motivazione. E se la motivazione non è convinta, la Corte dice è inammissibile. Non mi occupo di dubbi eventuali, mi occupo solo di questioni serie, dove il dubbio sia un dubbio che abbia delle basi argomentative. E quindi non è un semplice dubbio, ci vuole qualcosa di parecchio di più. E in questa fase, tra l'altro, il giudice deve dimostrare di aver svolto tutte le attività che gli sono proprie. Questo è un punto un po' più difficile da spiegarvi, forse magari potrei anche non spiegarvelo, ma visto che ho cominciato, tanto vale che ve lo faccia. Qual è il compito del giudice, dice la Corte? Il compito del giudice è interpretare la legge. Nell'interpretare la legge, il giudice ha un onere, deve applicare un criterio di interpretazione, deve cercare di dare alla legge, alla disposizione, al segno, il significato conforme a Costituzione. Deve interpretare le leggi alla luce della Costituzione. Per cui lui, in questa fase, ha l'obbligo di cercare di superare l'antinomia legge-Costituzione Costituzione attraverso l'attività di interpretazione. Se questa non è possibile, allora impugna la disposizione, perché lui non può forzare la lettera della legge, però deve cercare di dargli un senso conforme. E l'interpretazione conforme a Costituzione, che è uno standard di giudizio che c'è in tutte le giurisdizioni, anche il diritto comunitario va interpretato in senso conforme ai trattati, e il diritto interno va interpretato in senso conforme al diritto comunitario. Perché? Perché è compito dell'interprete quello di cercare di creare il sistema. Si parla di ordinamento giuridico e di sistema giuridico, non perché questo sia un dato di partenza. Ho molto insistito all'inizio del corso a spiegarvi che il nostro ordinamento è particolarmente disagevole da questo punto di vista, perché è un coacervo di norme piovute da tutte le parti senza un minimo di unità. Questo è il dato di partenza. Il dato di partenza è una mastella piena di carta. Ma l'obbligo del giudice è portarla a, dell'interprete, diciamo, portarla a sistema. Deve cercare di portare unità, perché così assolve il suo compito, che è quello di distillare la norma del caso. È un compito preciso del giudice. Quello che si chiede al giudice è di risolvere il caso applicando la legge. È suo compito cercare di portare le leggi a un risultato che sia sistematico, sia coerente e sia univoco. È un suo dovere professionale. Nel linguaggio normale questo non viene presentato come un dovere professionale del giudice, ma come una caratteristica dell'ordinamento. Su tutta una serie di argomenti, no? Il legislatore non può essere contraddittorio. Chi l'ha detto che il legislatore non possa essere contraddittorio? In Italia, poi. In Italia, quando si votano le leggi come la riforma dell'università, tutto è contraddittorio, perché tanto arriva un emendamento che fa saltare un pezzo di legge, ma resta lì perché la legge deve andare avanti. Dopodiché la legge contiene cose, già la stessa legge, delle cose che non sono perfettamente omogenee. E quindi l'interpretazione è un modo per cercare di smussare gli angoli e portare unità. Ovviamente questo senza forzare la legge. Se tu non puoi portare a unità la legge, e questa risulta inevitabilmente in contrasto col diritto comunitario o col diritto costituzionale, ecco che scatta l'incidente. Tu sospendi il giudizio e poni la questione alla Corte Costituzionale. Ma prima devi dimostrare di aver fatto il possibile per giungere a un'interpretazione conforme, non conflittuale. Se il giudice non lo fa, la Corte gli dice: non ti accetto la tua ordinanza. Per esempio, tutto il rapporto tra diritto interno e diritto dell'Unione Europea è un rapporto che grava sul giudice. E la Corte dice: non fallo gravare su di me, ti arrangi tu. Tu hai gli strumenti, il rinvio pregiudiziale, e quindi se c'hai dubbi ti rivolgi alla Corte di Giustizia. Solo a conclusione di questa opera di interpretazione, tu sei certo che quella specifica norma, non disposizione, norma che tu stai applicando, è incompatibile con quella norma della Costituzione. E allora mi puoi sollevare la questione. Se tu non svolgi il tuo lavoro, io la questione non te la accetto. La dichiaro inammissibile. Questo vi dimostra che giudizio sull'irrilevanza e giudizio sulla non manifesta infondatezza sono due giudizi obbligatori per il giudice, che non può sollevare la questione se non svolge questi due giudizi e se non argomenta questi due giudizi, ma sono anche il primo controllo che la Corte fa sull'ordinanza. Ovviamente la Corte non è che va a fare le pulci del caso, eccetera, guarda se la motivazione è sufficiente, se la motivazione è coerente, diciamo che è un controllo esterno che la Corte fa sulla motivazione. Qualche volta lo fa un po' più interno, e qualche volta lo fa anche un po' capzioso perché non vuole trattare la questione. Ricordo sempre un famoso caso che aveva scandalizzato tanti, in cui il giudice aveva sollevato una questione che riguardava l'applicazione dello Statuto dei Lavoratori, lo statuto dei lavoratori si applica solo alle imprese di maggior rilevanza, cioè sopra mi pare, non so, 20 dipendenti, non me lo ricordo. Però nel sollevare la questione, il giudice non aveva indicato quanti dipendenti avevano le imprese chiamate in giudizio dei lavoratori, cioè i lavoratori hanno fatto la causa alle imprese per l'applicazione dello statuto e il giudice non aveva indicato, ma queste imprese erano Fiat, Pirelli e così via, capito? Cioè, di fronte al dato formale non mi ha indicato il numero di dipendenti, io non so quanti dipendenti c'è da Fiat. Era un modo per liberarsi della questione. La questione è molto spinosa e la Corte ha preso tempo dicendo io ti restituisco, motiva meglio. Sono rubinetti che si aprono e si chiudono con un certo dosaggio di opportunità. E voi direte, ma che schifo. E io vi dirò, no. Questo, se noi guardiamo al panorama mondiale della giurisdizione, questo è un privilegio che hanno tutti i giudici di ultimo grado, proprio perché sono di ultimo grado. Siccome sopra di loro non c'è nessuno, fanno il cavolo che vogliono. Detta in maniera, diciamo, atecnica. Detta in maniera atecnica, hanno una possibilità di filtro, che è estremamente selettivo. Vi dicevo lunedì, per esempio, dove c'è un ricorso diretto alla Corte Costituzionale ai cittadini, là il filtro è molto selettivo. Ma se voi guardate la giurisprudenza della Corte Suprema, la Corte Suprema già emette un writ, un'ordinanza di certiorari, espressione naturalmente latina, latino è una lingua morta che non serve, e il nostro linguaggio ne è pieno, e certiorari non è che altro che lo sblocco per cui la Corte dice va bene, mi occuperò di questo caso. Perché gli altri vengono eliminati per il semplice fatto che non ritiene opportuno occuparsene. Classico film americano con il condannato a morte nel braccio della morte, con la cena della morte e il questorino della morte e il discorso della morte, tutti in attesa che arrivi la Corte Suprema a dire qualcosa, la Corte Suprema dice no, non me ne occupo. Non me ne occupo perché non ci sono questioni di diritto interessanti. Ed è un filtro micidiale. Dopodiché il film finisce felicemente. Adesso una riforma del codice di procedura civile ha introdotto una cosa molto simile, anche se si chiama in maniera molto diversa, che è la sezione filtro della Cassazione. La sezione filtro della Cassazione ha la possibilità di dire: non mi occupo del ricorso in Cassazione, di questo ricorso, perché non pone nuove questioni di diritto. Sono questioni già decise, per cui questioni decise non le riapro. E come vedremo anche la Corte Costituzionale ha uno strumento per questo. Questo per dire come la strumentazione dei giudici di ultimo grado è tale per cui c'è sempre una mano sul rubinetto e la possibilità di graduare il flusso delle cose. Perché alla Corte arrivano migliaia di cose, anche spesso di scarsissimo interesse, di scarsissimo valore. Bene, con questo abbiamo risolto il primo angolo, e cioè queste prime questioni che vanno messe nell'ordinanza. Poi esamineremo il resto delle ordinanze, dopo il classico caffè e la giusta dose di piogge.